io mi diverto sempre con Lenny. Mi diverto, mi faccio 4 risate.
Ma infatti, magari quando volete cominciare a fare la trasmissione, potete anche cominciare.
Ade, 2, 3, il titolo è
Lenny Cast. Esperienze, pensieri, incontri, radio.
Charmed, Tim Hammond, Hare Krishna.
Hari Hari Bol, carissime amiche ed amici di Lennycast, e ben approdati all'ascolto di questo nuovo episodio. Oggi è il 29 febbraio e questa puntata è speciale come speciale è questo giorno che capita ogni 4 anni. Ma perché esiste la credenza popolare secondo la quale l'anno bisesto sia funesto? A questo interrogativo cercheremo di dare una spiegazione. Dal canto mio, evito di raccontarvi tutte le disgrazie e gli eventi negativi che mi sono trovato a vivere nei precedenti anni bisestili. Pensiamo solo al 2020 e alla pandemia di Covid-19. Il grande Edoardo De Filippo, a proposito della superstizione, diceva: essere superstiziosi è da ignoranti, ma non esserlo porta male.
Lennycast. La serenità a volte è sinonimo di stupidità.
Parlano un po' tutti a questa radio, diciamo, no? Diamo voce anche a chi non dovrebbe avere. Una volta si dice diamo la voce a chi non ce l'ha, invece c'è gente che parla sempre e dice cazzate.
Non si dicono le parolacce.
Vabbè, andiamo avanti.
Vi ricordo la nostra pagina Facebook. Lasciateci un mi piace e dove potete commentare ogni episodio e di interagire con tutti noi. Inoltre vi ricordo che questo, come anche gli episodi delle stagioni precedenti, sono disponibili sulle maggiori piattaforme di streaming quali TuneIn, Spotify, Deezer, Apple Podcast, oppure attraverso gli smart speaker Google Home e Amazon Alexa. Buon ascolto!
Lennycast.
Caro Lenny, care amiche e cari amici di Lennycast, ben ritrovati. Io sono sempre Viviana e questo è sempre il mio bazar. Idee, ricordi, musica, film, libri. Confusione, polvere e pelo di gatto. Tutti noi conosciamo bene il detto popolare anno bisesto, anno funesto. Ma quanti di noi sanno i motivi di questa diceria? Siccome il 2024 è proprio un anno con un giorno in più, sono andata a caccia di notizie nel web per voi. Partiamo con una breve digressione tecnica. Un anno bisestile è un anno solare in cui avviene la periodica intercalazione di un giorno aggiuntivo nell'anno stesso, un accorgimento utilizzato in quasi tutti i calendari solari, quali quelli giuliano e gregoriano, per evitare lo slittamento delle stagioni. Per correggere questo slittamento, agli anni normali di 365 giorni, ogni 4 anni si intercalano gli anni bisestili di 366. Il giorno in più viene inserito nel mese di febbraio, il più corto dell'anno, che negli anni bisestili arriva così a contare 29 giorni anziché 28. In questo modo si può ottenere una durata media dell'anno pari a un numero non intero di giorni. Per i precisini, diciamo anche che l'aggiunta dell'anno bisestile non compensa completamente lo slittamento delle stagioni. Ogni 128 anni per il calendario giuliano e ogni 3.323 anni per il calendario gregoriano si accumula comunque un giorno in più di ritardo rispetto all'evento astronomico. Nella tradizione popolare, l'anno bisestile sarebbe foriero di sventure, secondo il detto anno bisesto, anno funesto. Per capire i motivi di questa credenza popolare, ancora una breve digressione, questa volta storica. L'introduzione degli anni bisestili avvenne grazie all'imperatore romano Ottaviano Augusto, che ne regolò definitivamente l'applicazione nell'anno 8 avanti Cristo. I romani aggiungevano il giorno in più dopo il 24 febbraio, che essi chiamavano Ante Diem Sextum Calendas Martias, sesto giorno prima delle calende di marzo. Il giorno aggiuntivo si chiamava dunque Bis Sextus Dies, sesto giorno ripetuto, da cui l'aggettivo bisestile. Oggi i giorni di febbraio vengono semplicemente numerati a partire da 1, per cui normalmente si considera che il giorno aggiunto sia il 29.
Lenicast.
Ma l'anno bisesto a che cosa deve la fama di anno funesto? Ancora una volta torniamo a loro, agli antichi romani, che probabilmente lo ritenevano infausto perché febbraio era il mese preposto ai riti dedicati ai defunti. Il 21 di quel mese si celebravano infatti i feraglia, con cerimonie pubbliche, sacrifici e offerte sulle tombe dei defunti. Benché credere che l'anno bisestile sia ovviamente un fatto legato alle credenze popolari, è anche vero che molte delle tragedie della storia avvennero in un anno bisestile. Solo per fare qualche esempio, il terremoto in Friuli del 1976 accadde in un anno bisestile, così come quello di Messina del 1908 o dell'Irpinia del 1980. Nel 2004 ci fu il tragico tsunami dell'Oceano Indiano, nel 2020 scoppiò la pandemia del Covid-19. Tornando indietro nel tempo, nel 1792 in Francia fu usata per la prima volta la ghigliottina e il 1912 fu l'anno in cui affondò il Titanic. Molti celebri personaggi della storia furono uccisi proprio in un anno bisestile, come ad esempio Gandhi nel 1948, Martin Luther King e Robert Kennedy nel 1968, John Lennon nel 1980. Ma d'altronde, quanti anni privi di disgrazie pubbliche o private possiamo contare? Piccole curiosità. Il 29 febbraio è stata dichiarata giornata mondiale delle malattie rare. Nei paesi anglosassoni il Leap Day è poi legato anche a varie tradizioni. Tra queste ricordiamo le più curiose. Il Bachelor Day, giorno dello scapolo, è una tradizione irlandese che concede alle donne di iniziare danze e di proporre matrimoni solo in questo giorno. Se la proposta è rifiutata, l'uomo è tenuto a comprare alla donna un abito oppure dei guanti per rimediare all'imbarazzo arrecato. Nella città statunitense di Aurora, nell'Illinois, durante il Leap Day le donne nubili hanno il diritto di arrestare gli uomini celibi e di multarli di $4, mentre ad Anthony, in Texas, si tiene un'enorme festa di compleanno per i nati il 29 febbraio.
Lenicast.
E a che punto siamo arrivati?
E ora un disco.
Pochi accesi negli accampamenti nomadi.
doppio dell'Oriente sui tappeti. Le visioni riempiranno le mie mani vuote. Cartagine era bella in mezzo ai melograni. È vero, poi no. Volando sulle soglie di nuovi amori, con misteriosi nomadi per misteriose mete, giochi di prestigio con i fili del destino. A quel tempo l'oppio ci costava meno di una birra. È vero, tra i numeri, vittili con me, ho perso la testa, ma sto bene anche senza. Uru, pensa a me. Nelle dune fanno l'eco all'universo. Eravamo ancora dilettanti di delitti. Cartagine era bella in mezzo ai melograni. Uru, bressa a me, uru, bressa a me, uru, bressa a me. Uru, bressa a me, uru, bressa a me, uru, bressa a me.
Parliamo del brano che abbiamo appena ascoltato, dal titolo Oppio, e cantato da Sibilla, che è il nome d'arte della cantante italiana nata in Zimbabwe, Sibyl Amarildi Morset. Dopo questo il nulla, e il nulla sarà anche la sua carriera. Dopo una sfortunatissima partecipazione al Festival di Sanremo del 1983, ad eccezione di un prestigioso duetto con Paolo Conte, nel brano La canoa di mezzanotte, incluso nel suo album Parole d'amore scritte a macchina del 1990. Tutto questo per dire che la ragazza aveva stoffa. Praticamente, senza nessuna esperienza, Sibilla approda la competizione canora più prestigiosa d'Europa, presentando il brano Oppio, scritto a sei mani assieme alla coppia Franco Battiato e Giusto Pio, venendo eliminata alla prima serata praticamente a causa di un problema tecnico che ne compromise irrimediabilmente l'esibizione. Giusto Pio lo racconta in un'intervista, quoto: stonò in modo allucinante. Io e Battiato non potevamo andare a Sanremo, non avevamo tempo perché eravamo in sala di incisione. Lei fu presa dal panico, fu un disastro, peccato perché era bravissima e la canzone ha venduto 30.000 copie nonostante tutto. In realtà, riguardo questo incidente, Eddie Anselmi, uno dei più grandi esperti mondiali di Sanremo, sostiene che le cose siano andate in maniera diametralmente opposta, ovvero che Sibilla sapeva di dover cantare in playback, ma come vuole la norma, quando gli artisti cantano in playback hanno solo il microfono spento, ma cantano davvero per rendere più realistico lo sforzo e le espressioni facciali. A quanto pare, a Sibilla fu lasciato accidentalmente acceso il microfono, quindi la traccia vocale sul nastro si sovrappose alla sua voce, che però stava intonando in libertà non sapendo di avere il microfono aperto. A parte la disastrosa performance in diretta televisiva, la canzone fu presto dimenticata da tutti. Il tempo non è stato nemmeno galantuomo con Oppio, che spesso viene ricordata come esempio di canzone brutta. Ma è effettivamente così? Riascoltando senza pregiudizi, il brano di per sé è bello, orecchiabile, elaborato, interessante e si configura perfettamente con il pop elettronico e sofisticato di Battiato della prima metà degli anni Ottanta, sulla scia gravitazionale di canzoni come La stagione dell'amore o Voglio vederti danzare. La cosa in fondo non sorprende, eravamo nel periodo d'oro per la penna del cantautore siciliano. Partoriva canzoni o addirittura interi album con instancabile facilità, sia per sé, sia per altri, vedi Alice, Giuli Russo, Milva, raggiungendo livelli impressionanti e difficilmente eguagliabili per la qualità e quantità di successi. In Oppio non c'è nulla di sbagliato, nulla fuori posto. Musicalmente è una canzone che è suggestiva e Sibilla canta molto bene, passando dal tono basso, nelle strofe in farsetto, seppur contenuto, nel ritornello. Però manca la scintilla che fa la differenza e che strappi la canzone dal buco nero del dimenticatoio, regalandola nel migliore dei casi nella sezione curiosità. Io ve l'ho fatta riascoltare, mentre chi è a digiuno possa scoprire questo piccolo gioiellino, perché canzoni con versi quali «Ho perso la testa ma sto bene anche senza», quel sottile filo di umorismo che in Battiato non deve mai mancare, non meritano di essere abbandonate a se stesse.
Lenicast.
Ho trovato in rete un bellissimo articolo scritto da Monica Pais, un accorato appello contro la violenza verso gli animali che merita diffusione e condivisione. Monica Pais è una veterinaria che insieme al marito gestisce una clinica ad Oristano. È balzata agli onori delle cronache nazionali nel 2016, quando a Terralba, in provincia di Oristano, gli operatori dell'ASL recuperano una piccola pitbull che porta sulla carne i segni della crudeltà umana. Scheletrica, la cagnetta ha la testa rigonfia e deforme perché da cucciola qualche delinquente le ha stretto attorno al collo un laccio di nylon che si è incarnito, segandone la pelle e i muscoli. Dopo averla soccorsa, gli operatori portano la cagnetta alla clinica veterinaria Due Mari di Oristano, nota per la sua dedizione verso quelli che con amore definiscono rottami, ossia randagi mal ridotti che vengono curati e dati in adozione. Lì la strada della cagnetta si incontra con quella di Monica Pais, una caparbia veterinaria che si prende cura di lei, l'aiuta a rimettersi in forze e la accoglie nella sua famiglia con il nome di Palla. Le immagini di Palla non possono lasciare indifferenti e rimbalzano da una bacheca Facebook all'altra. Ben presto, Palla diventa un caso nazionale e un simbolo, il simbolo del dramma dell'abbandono, della cieca crudeltà umana, ma anche di una seconda opportunità che spetta a ogni creatura. Ispirata da questa storia, Monica Pais riunisce una squadra di veterinari e volontari e dà vita all'associazione no profit Effetto Palla Onlus, una rete di strutture e operatori che aiutano gli animali randagi, feriti, abbandonati. Oggi Palla è una cana amata, bella e felice e nel suo nome ogni anno vengono aiutate decine e decine di creature abbandonate, abusate, maltrattate. Questo è l'intervento della dottoressa Pais che si aggancia a un recente e orribile fatto di cronaca, l'uccisione di Leone, gattino dato alle fiamme e morto dopo alcuni giorni di agonia. Leone ha tanti musi, tante razze. Può essere gatto o cane o altro. Può essere scuoiato o bruciato vivo, come Aaron. Lo potete trovare impiccato ad un albero e raccontato fino ai suoi ultimi spasmi in un video che lo racconta e ne fa tragico divertimento, come Angelo. In un momento così difficile della nostra esistenza e del pianeta tutto, i tanti, troppi leone raccontano la barbarie dell'uomo, la presenza demoniaca della crudeltà delle persone che materializzano questo scempio. e non si faccia l'errore di pensare questi atti limitati ai nostri fratelli diversi da noi. Il tragico errore di pensare che la crudeltà sugli animali sia sì un orrore, ma che rimanga come circoscritto ad un mondo che alla fine non ci coinvolga tutti. Atti orrendi di questo tipo sono fratellati con l'orrore del sangue che macchia le nostre giornate di uomini e donne in questi tempi oscuri e minacciosi. Ne sono figli e genitori allo stesso tempo, in una terrificante miscellanea di angherie, torture, morte, che riguarda tutte le vite del pianeta. Non devono passare e non passeranno sottotono accadimenti come questi. A gran voce bisogna chiedere e pretendere che fatti come questi non accadano più. Ma non si pensi che questo avvenga solo con una manifestazione. Esse devono diventare 100 o 1000 o 100.000 manifestazioni personali e politiche, testimonianza di attività magari anche piccole, ma enormi nel significato di cura, protezione e sentimento verso gli altri animali. Leone non morirà mai, se sapremo scorgerlo negli occhi dei suoi simili, che così simili sono a noi. Continuiamo a cercare di essere degnamente esseri umani, responsabili dell'intero creato nel nostro quotidiano, qui, ora e adesso, ma anche domani e nei giorni e negli anni a venire, a testimoniare con il nostro operato di denuncia e azione quotidiana affinché tutti gli animali abbiano pari dignità. Facciamo di Leone una bandiera, una fede politica, un testimone che racconti quanto ci sia di profondamente sbagliato nel rapporto tra l'animale uomo e gli animali non umani. Non meno di Leoni, o di Angelo, o di Aaron, soffrono tutti i giorni milioni di altri esseri viventi, negli allevamenti intensivi, per esempio, o nelle condizioni di macellazione e trasporto. Sia questa storia tragica e crudele che oggi ci colpisce di nuovo, un ulteriore rimbalzo verso una coscienza più forte. Una chiamata alle armi gentile, le cui armi siano quelle di un attivismo quotidiano capace di coinvolgere più persone e cuori possibili.
E ora un disco.
Ci dentro andrà.
Adesso un momento di attenzione. Sto per presentarvi uno dei più divertenti personaggi.
Ah, beh, allora va bene.
Hey everybody.
Quando si parla di anno bisestile, sono certa che alcune persone inizino a mettere in atto i propri riti scaramantici preferiti. Io invece sono sempre stata estremamente razionale. Da ragazzina feci mia una frase trovata su un libro d'inglese. Forse un proverbio che tradotto suonava così: ciò che porta più sfortuna è l'essere superstiziosi. Dunque, giorni, mesi, anni, animali, colori, comportamenti che portano fortuna o sfortuna non influenzeranno la mia rubrica di cucina. Vedremo invece questa giornata in più che febbraio 2024 ci offre come un regalo. 24 ore di bonus per essere creativi. Un lato della creatività che trovo estremamente affascinante è quello legato alle possibilità che ci vengono offerte dal caso. Possiamo dire che quest'ultimo sia a sua volta connesso al divertimento, al gioco. Esiste qualcuno che meglio dei bambini possa spiegarci cosa sia un gioco? Quindi ho coinvolto nel processo creativo mio figlio Daniele, che ha quasi 6 anni. Gli ho chiesto di scegliere solo 6 ingredienti tra tutti quelli presenti in casa nostra. Con questi ultimi come protagonisti ho realizzato una ricetta rispettando le seguenti regole. Non introdurre altri sapori forti e disturbanti, ma solo ingredienti base per legare il tutto. Fare una preparazione adatta ai bambini, a lui e a sua sorella in primis, andando sul sicuro per evitare di rifare tutto il lavoro da capo, di sprecare tempo e cibo, finendo per non consegnare le registrazioni a Lenny per la puntata. Daniele, nonostante la mia espressione un po' spaventata mentre allineavo sul tavolo ortaggi, formaggi, pacchi di farine di ogni genere sotto i suoi occhi attenti, non mi ha concesso sconti. Sapete, è la paura che accada qualcosa di negativo la causa scatenante del pensiero scaramantico. Ma di cosa abbiamo paura noi oggi? Di nulla, siamo qui per divertirci. E allora andiamo avanti, perché è arrivato per lui il momento di rivelarci quali ingredienti ha scelto.
Ciao a tutti, questi sono gli ingredienti che ho scelto. Carote, yogurt greco, mandorle, limone, speck e salatini.
Ho realizzato delle crocchette di carote e speck, perfette come finger food per un aperitivo tra amici. Ingredienti per 4 persone. Per le crocchette vi serviranno 8 carote, 90 g di speck tritato, 2 uova, 100 g di pane raffermo ammollato nel latte e ben strizzato, 40 g di parmigiano grattugiato, pan grattato quanto basta, poco aglio e qualche fettina di cipolla per cucinare le carote, olio extravergine di oliva, sale e pepe. Per la salsa allo yogurt serviranno 130 g di yogurt greco, 30 g di olio extravergine di oliva, 1 o 2 cucchiaini di succo di limone, un pizzico di sale. Per la panure e per completare la presentazione, 30 g di salatini e 30 g di pan grattato, una manciata di mandorle. Tenete a portata di mano un'ampia teglia foderata, se necessario, di carta forno, leggermente unta. Un mixer, un frullatore a immersione, una sac à poche che può aiutarvi ma è facoltativa. Per prima cosa polverizzate col mixer 30 g di salatini, aggiungendo anche qualche mandorla. Mescolateli con 30 g di pan grattato. Rosolate la panure con poco olio fino a doratura. Cucinate le carote con olio, aglio e qualche fettina di cipolla. Salatele poco. Aggiungete acqua, se necessario, senza eccedere, facendola assorbire completamente. Frullate tutti gli ingredienti per le crocchette. Carote, speck, uova, pane raffermo, precedentemente ammollato nel latte strizzato, parmigiano. Regolate la densità del preparato con qualche manciata di pan grattato, che aiuterà ad assorbire eventuali liquidi di cottura residui. È giunto il momento di regolare di sale e di pepe. Abbiamo aspettato di amalgamare prima tutti gli ingredienti, perché sia la presenza dello speck che del parmigiano generalmente contribuiscono a conferire sapidità. A questo punto potete creare delle forme a piacere di piccole dimensioni, anche utilizzando una sac à poche. Io ho fatto varie prove. Ho realizzato delle piccole quenelle formandole con l'aiuto di due cucchiaini da caffè. Le ho adagiate sulla teglia foderata di carta forno unta di olio e le ho cotte in modalità ventilata a 180 gradi per 15 minuti. Ho apprezzato anche un'altra versione, con la quale alla fine si ricavano, tagliandoli col coltello, dei bocconcini quadrati di 3 cm x 3. Ho steso uniformemente la preparazione sulla teglia, a formare uno strato di circa 1,5 cm. L'impostazione del forno e il tempo di cottura sono più o meno gli stessi delle quenelle, ma mentre cucinate verificate sempre che non serva più o meno tempo, in base alle caratteristiche del vostro forno. Mentre le crocchette cuociono, mettiamo tutti gli ingredienti per la salsa nel bicchiere del frullatore a immersione e azioniamolo per formare in poco tempo una crema che abbia la consistenza della maionese. Serviamo le crocchette o i quadrotti caldi o tiepidi con un ciuffetto di salsa sulla parte superiore, una bella spolverata di panur e delle mandorle a scaglie. Il consiglio dell'erbaccia. Se non ci sono bambini al vostro buffet, potete intensificare ulteriormente il sapore delle vostre crocchette con le spezie e gli aromi che preferite, ma dosateli sapientemente per non sovrastare gli altri sapori. Il rosmarino, ad esempio, sta benissimo con le carote. Per una versione vegetariana potete eliminare lo speck e sostituirlo con legumi ben cotti e frullati. Io ho servito le mie quenelle croccanti con maggiorana fresca e qualche fogliolina di timo. Care ascoltatrici e cari ascoltatori di Lennycast, vi lancio una piccola sfida. Fate questo gioco con i vostri figli, oppure scrivetemi cosa avreste preparato voi con gli stessi ingredienti scelti da Daniele. Carote, yogurt, limone, speck, mandorle e salatini. Noi della redazione abbiamo già iniziato a giocare. Vi aspettiamo sulla nostra pagina Facebook per un divertente scambio di idee.
E siamo arrivati alla fine di questo episodio. Vi ricordo che siamo disponibili sulle maggiori piattaforme di streaming e venite a trovarci sulla nostra pagina Facebook per interagire con tutto il cast. Come sempre, voglio ricordarvi che un po' d'amore in ognuno di noi può unire l'umanità in un unico ed immenso grande abbraccio fraterno. Vi prego di accettare i miei più rispettosi omaggi. Hari Bol.
Sì,
stato difficile, ma ce l'abbiamo fatta. Citania.